c'è un interrogativo che effettivamente tante volte ci si pone anche nella Chiesa, e che però è interessante perché lei lo riporta citando lo storico russo Solženicyn, no? Gli uomini hanno dimenticato Dio, poi aggiunge anche i cristiani sembrano aver dimenticato Gesù. La sua risposta in fondo è proprio già nel titolo, no? Il crocifisso è vivo. Quindi cosa si propone questo suo volume per chi lo leggerà? Come le è venuta l'idea e qual è la sua speranza per chi leggerà questo libro?
Solženicyn è un autore che ho letto e leggo sempre molto volentieri. È uno scrittore russo che ha provato il dramma del gulag, il dramma del carcere duro. E quando si è nella sventura si vede meglio la verità. E Solženicyn ha raccontato che quando era ragazzo, negli anni, lui è nato nel 1908, 1918. 1918, quindi negli anni 20, 22, 25, lui era ragazzo e ricordava che nel suo villaggio, la sera, molto spesso gli uomini si ritrovavano insieme per passare qualche momento, chiamiamolo, di fraternità. E molte volte la sera discutevano: ma perché ci sono capitate queste disgrazie nella Russia? Erano gli anni in cui si stava imponendo la dittatura feroce di Stalin, e questi vecchi, saggi, buoni, formati alla fede, si chiedevano: ma che senso ha? Perché? E lui ricordava che gli anziani dicevano: abbiamo abbandonato Dio, il resto è conseguenza. Questo vale anche oggi. Viviamo in una società in cui dominano due caratteristiche che sono evidenti, macroscopiche, bastano agli occhi. Oggi c'è violenza e scontentezza. La violenza è un po' dovunque, così anche la scontentezza è un po' dovunque. Non per nulla oggi, vedi, hanno bisogno di droga, hanno bisogno di alcol, hanno bisogno di videogiochi, hanno bisogno di prostituzione e così via. Ma perché sono scontenti dentro. Perché questa inquietudine? Dio è la trave che sostiene il tetto del senso della vita. Un altro scrittore russo, Dostoevskij, ha detto: se togliete Dio, tutto è possibile, perché non si giustifica più niente, c'è più dignità. Io ho scritto il mio libro per dire: attenti, questo sta accadendo, però c'è speranza. Perché? Mi servo di un esempio. Se noi potessimo prendere in mano il libro dell'anagrafe dell'umanità, immaginiamo un enorme libro con tutti i nomi, personaggi anche terribili, ma tra tutti i nomi improvvisamente facciamo un salto, perché c'è scritto: il figlio di Dio si è fatto uomo, c'è Gesù Cristo. Se Dio è entrato nella storia, la storia ha una salvezza, ha uno sbocco positivo. Noi siamo sicuri che lo sbocco finale sarà la vittoria dei buoni, è assicurata, perché Dio non può perdere. Ma sapendo che il crocifisso è vivo, cioè che Gesù è dentro la storia, è dalla parte nostra, è dalla parte dei buoni, dalla parte dei miti, dalla parte dei misericordiosi, dalla parte dei puri di cuore, dalla parte degli operatori di pace, sapendo questo, dobbiamo avere una grande speranza, una grande fiducia. Il mondo può cambiare, il mondo si può rinnovare e non solo, la vittoria dei buoni è assicurata.
Lei traccia nel suo libro un percorso anche di storie di redenzioni, di conversioni, di ricerca personale. Qual è il messaggio che ha voluto dare con questa scelta di racconto?
Ho voluto raccontare la storia di persone che hanno remato contro Gesù, ma improvvisamente hanno cambiato. Hanno capito che l'unica luce della vita è Gesù. Penso a Napoleone. Napoleone, sicuramente per motivi politici, si è trovato contro la Chiesa e contro la fede, ma quando è stato rinchiuso nell'isola di Sant'Elena, sperduta nell'oceano Atlantico, Napoleone non poteva più sognare gloria. E ha raccontato il generale Montholon, che l'ha seguito nell'esilio, che molto spesso nell'isola di Sant'Elena si parlava di argomenti religiosi. E una volta la discussione nacque proprio su Gesù, e uno dei generali, che insieme a Montholon e a Napoleone, il generale Bertrand, disse a Napoleone: ma come si fa a credere che Gesù è il figlio di Dio? Com'è possibile che Dio prenda la forma di un uomo? Napoleone rispose: attento bene, io conosco bene gli uomini e tutti mi riconoscono questa dote. Ti garantisco, Gesù non era semplicemente un uomo. Tu non troverai nessun personaggio della storia, sono parole di Napoleone, che rassomiglia a Gesù. Tu non troverai nessun messaggio nella storia che rassomiglia al Vangelo. Gesù è unico, il Vangelo è unico. È impressionante sentire Napoleone queste cose. Sono riportati in questo opuscoletto, pubblicato nel 1843 a Parigi, 3 anni appena dopo il ritorno delle spoglie di Napoleone da Sainte-Hélène a Parigi. Ma c'è ancora un altro argomento che mi ha impressionato tanto quando l'ho letto in questo fascicoletto. Questo generale continuava ancora a dire, si può dire, a stuzzicare Napoleone, e lui a un certo punto tira fuori un argomento che a me ha colpito molto e lo trovo geniale, così come l'ha concepito Napoleone. Lui ha detto al suo generale: senta generale, mi spieghi un pochettino. Gesù Cristo ha legato il successo della sua missione alla sua morte in croce. Ha detto: sarò crocifisso. Qui la morte più umiliante che si possa immaginare. Ma chi può legare il successo della sua missione alla morte ignominiosa, se non chi è superiore alla morte? E questo è soltanto Dio. E concluse: generale, se lei non capisce questo, io ho sbagliato a farla generale. E lo dice proprio lì nel suo libro, questo libro, Conversazioni religiose. Ho riportato anche l'itinerario spirituale di Giosuè Carducci. È un nostro poeta, un poeta italiano, ancora molto noto, ancora molto letto, studiato nelle nostre scuole. Ebbene, Giosuè Carducci ha scritto cose terribili proprio su Gesù. Nell'Inno a Satana, ancora oggi quando si legge si provano brividi. Pensa a queste parole di Carducci: salute o Satana, o ribellione, o forza vindice della ragione, cioè schieriamoci dalla parte di Satana, è terribile. E rivolto a Gesù, Giosuè Carducci scrive in un'altra poesia: crusciato martire, tu cruci gli uomini, tu di tristezza l'aere contamini. Vero il contrario. Se c'è uno che ha portato la gioia nel mondo è stato Gesù. Le beatitudini sono altro che un canto alla gioia. Però Carducci era accecato. Come è arrivato nell'ultimo periodo ad accostarsi a Gesù e anche a salire il piccolo San Bernardo per inginocchiarsi davanti all'abate Chanoux? Come ha fatto? Io sono convinto che l'abbia accompagnato la Madonna. Carducci ha vomitato per lungo tempo contro Gesù, ma non ha avuto mai il coraggio di gettare fango sulla Madonna. Addirittura in una poesia arriva a scrivere: Ave Maria, quando sull'aure corre lumi il saluto, i piccoli mortali scovano il capo, curvano la fronte, Dante e Aroldo, cioè il dotto e l'ignorante, Ave Maria. Ebbene, io sono convinto che questa delicatezza verso Maria gli abbia ottenuto da Maria un gesto materno, un gesto di affetto materno che l'ha portato ai piedi di Gesù. Alla fine della vita Carducci era profondamente cambiato.
Lei sottolinea che la terapia che oggi serve agli uomini del nostro tempo è la misericordia di Dio. Questo tema della misericordia è molto presente nei papi dopo il Concilio, in particolare in Giovanni Paolo II e Papa Francesco. Perché, secondo lei?
Credo che il tema della misericordia sia un po' il cuore del Vangelo. Oggi lo stiamo sottolineando più che scoprendo, perché è nel cuore del Vangelo. Prendiamo il capitolo 15 di San Luca. L'Evangelista racconta che un giorno la gente mormorava contro Gesù perché lo trovava troppo buono, troppo condiscendente verso i peccatori, e l'accusa che gli facevano era proprio questa: costui mangia con i peccatori, costui pende verso i peccatori. E Gesù risponde con 3 parabole. Con le quali vuol dire: voi non sapete chi è Dio. Dio non è come lo pensate voi. Dio è come un pastore che ha 100 pecore, ne perde una. Potrebbe dire: 99 gli bastano. E invece va a cercare la pecora smarrita. Questo è Dio. E Gesù conclude: ebbene, in cielo si fa festa per un solo. Eni amartolò, in greco. È sottolineato un solo peccatore che si converte. E Gesù continua: Dio è come una donna che ha 10 monete e ne perde una. Ebbene, chi sono queste monete preziose? È l'uomo, l'uomo peccatore. La moneta perduta è l'uomo peccatore. L'uomo carcerato, l'uomo che ne può aver commesse di tutti i colori, è sempre una moneta preziosa davanti a Dio. E Dio lo cerca. E dice Gesù: la donna butta all'aria tutta la casa. Ed è un'immagine di Dio, per dire: Dio fa di tutto per ritrovarci. Poi la parabola del figlio prodigo è meravigliosa: il figlio sbatte la porta, scappa di casa, va a finire nel porcile. Più umiliato di così non si può immaginare. Ebbene, Io sono convinto che Gesù, quando raccontava questa parabola, a un certo punto si è fermato, nel momento in cui ha detto: ma il figlio si pentì e disse: tornerò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato. Io ho sempre immaginato che Gesù si sia fermato a questo momento e abbia detto: ebbene, immaginate l'incontro. Forse qualcuno avrà detto: una bella bastonata gli avrà data. Un altro avrà detto: beh, almeno un mese fuori casa l'avrà fatto aspettare. Un altro avrà detto: l'avrà mandato veramente a pulire il porcile perché c'era arrivato. Gesù risponde: no, così ragionano gli uomini, non Dio. Il Padre lo vide da lontano, cioè il Padre lo stava aspettando. Ed è bello il movimento dei verbi: il Padre gli corse incontro, gli cadde sul collo e lo abbracciò, katafilesen in greco, cioè l'abbracciò appassionatamente, con l'amore di un padre. Quindi noi possiamo perdere le caratteristiche di figli, Dio non perde mai le caratteristiche di padre. Ecco il messaggio della misericordia. E in un mondo ferito come quello di oggi, questo messaggio è la vera terapia.
La Quaresima è vicina. Questo libro parla di resurrezione fin dal titolo. Come prepararsi a questo tempo forte dell'anno?
Il mondo nel quale viviamo potrebbe farci paura. Ci sono tanti elementi che possono anche infondere scoraggiamento. Allora mi vengono in mente le parole che spesso mi diceva Madre Teresa: non serve a niente gridare è buio, finché gridiamo è buio non si accende la luce. E lei diceva: accendiamo la luce, anzi diventiamo luce noi. Ora, all'inizio della Quaresima, io credo che tutti dobbiamo riconoscere che abbiamo dentro di noi tutti qualche zona d'ombra. Tutti abbiamo qualche spazio in cui si è accumulata polvere, in cui sono accumulate foglie secche. Quanto è bello ripulire l'anima, renderla più splendente, mandare più luce. Questa è la Quaresima, in modo che il giorno di Pasqua possa essere non solo il ricordo della risurrezione di Gesù, ma anche un momento in cui noi ci avviciniamo alla risurrezione di Gesù. Perché questo è il senso della Quaresima: farci diventare figli risorti.